Shine on, shine the lights on me. And all of my life, so that much more I see. In the light of his love, in the light of reflection, what a love of his words, sometimes oh so it seems. Eyes to the sky and a silver gift friendship. Glittering prize is the price of love, love. They can remember quiet side of midnight. They can remember attraction of pain. Like a glittering prize, I saw you up on a clear day. First looking hard, then our last breath away. I was gonna fly, time was by your side. We were spending time, we were staring out. Catching in a dream, captured all in the heart. We were spending time, we were staring out. Sugar in a beat, ever more than one. Love, can you never stop? Shine on, shine the light on me. And all of my life, so that much more I see. Like a glittering prize, I saw you up on a clear day. First a king heart, then a last breath away. I saw you up on a clear day. First a king heart, then our last breath away. See it in the eyes, that the light's gone. We were spending time, we were staring out. Seconds of the world, and it was breath for me. We were staring out, now we're staring in. Cold the nights of love, can you never stop? Shine on, shine a light on me. And all of my life, so that much more I see. Like a glittering prize, I saw you up on a clear day. First taking heart, then a last break away.
Sei minuti dopo le nove rientriamo in onda per la seconda parte del giorno delle locuste. L'avete ascoltata, Glittering Prize, naturalmente erano i Sim.
Simple Minds.
Quasi, mi è caduto sul dittongo. Bravo.
Confesso di essere stato
un fan degli Simple Minds.
No, di essere stato favorito da una mail di un ascoltatore diretto.
Ah, vabbè. Ma infatti mi sembrava strano che avesse questa prontezza di rispondere i Simple Minds.
Ma siccome sono onesto con me stesso.
Certo, peccato, perché sapevo che in seconda battuta avrebbe avuto la risposta esatta al professor Santoro. Allora, buongiorno.
Buongiorno.
Ci sente? Perché sentiamo del frastuono, del trambusto alle sue spalle.
Aspetta che mi allontano, vi sento. Adesso mi sentite bene?
Sì, forte e chiaro. Abbiamo conosciuto, professor Santoro, il futuro di Mario Draghi. Abbiamo conosciuto il futuro del professor Di Stefano. Ci può passare cortesemente la sua signora per sapere quale sarà il suo futuro?
Temo che la mia signora in questo momento non sia
disponibile,
occupando del futuro di altri, diciamo così.
Ma se lei dovesse pensare al suo futuro, pensa più a una vita tranquilla o a una vita spericolata?
alla mia età non si può che pensare a una vita tranquilla.
Col plaid sul dondolo davanti al mare di Bordighera.
Esattamente.
Però, visto che stiamo vivendo il presente, il suo è un presente fiammeggiante perché sta per scagliarsi contro il governo e contro le multinazionali per dire sostanzialmente: ma governo, ma perché ti incarognisci contro le partite IVA quando c'hai ben altro di cui ti puoi occupare?
Sì, allora facciamo una premessa, perché noi abbiamo sempre detto e ripetuto che i numeri dicono chiaramente che in Italia non è vero che la maggior parte dell'evasione viene dalle grandi imprese. La maggior parte dell'evasione in Italia è un'evasione diffusa fatta dalle piccole attività economiche. Questo sta nella struttura economica italiana, sta nei numeri. Ciò detto, però, sorprende, devo dire, sorprende che nelle bozze del decreto fiscale che ormai sono state pubblicate e anche nelle indiscrezioni sulla legge di bilancio, non ci sia nulla, assolutamente nulla, sul contrasto all'evasione e all'elusione delle grandi multinazionali, a parte la questione della web tax, che comunque non è tecnicamente uno strumento di contrasto all'elusione, diciamo, è uno strumento per il tentativo di recupero di basi imponibili, ma comunque ha una stima di gettito molto molto modesta. Rispetto a tutte le cose che sono emerse nell'ultimo periodo, abbiamo citato più volte qui i risultati di Zucman, non c'è assolutamente niente, soprattutto non c'è una riflessione critica su come sta andando quello strumento che ho citato più volte, la cosiddetta cooperative compliance, cioè quel tentativo da parte dell'Agenzia delle Entrate di sedersi al tavolino con le multinazionali, farsi spiegare come le multinazionali, diciamo, fanno la loro pianificazione del rischio fiscale e cercare di intervenire sugli aspetti più aggressivi e più lesivi per il fisco italiano. Sono passati 5 anni, ci doveva essere un rapporto sulla valutazione, non è uscito nulla. Dall'altra parte devo dire che io trovo francamente abbastanza sconcertante la vicenda sul regime forfettario. È un regime pieno di problematiche, per carità, si poteva disegnare meglio, però questo balletto per cui prima cambiano i criteri, poi però li ricorreggono un'altra volta, tra l'altro non si capisce neppure bene ancora che cosa abbiano cambiato. Tutto ciò per un mondo di soggetti che comunque, ricordiamo, stanno tra 30.000 e 65.000 euro di fatturato, non di reddito, di fatturato, quindi con redditi bassi, per cui è vero che il 15% è un'aliquota più bassa di quella IRPEF, però è anche vero che perdono una serie di detrazioni, perdono una serie di vantaggi. Si tratta di una sorta di semplificazione. Poteva essere fatta in un altro modo, però sinceramente trovo inopportuna questa scelta del governo di toccare questo regime e farlo in modo poi così pasticciato. Come messaggio, secondo me, è sbagliato. Nel contesto di una manovra che ha tante cose positive, io trovo queste due cose sbagliate.
Ecco, anche perché guardando alle cose in modo meno nobile di Zucman e del professor Santoro, alla fine le manovre economiche sono anche una straordinaria occasione per fare un po' di demagogia a basso costo, per costruirsi una quota di consenso. Questo è uno dei pochi casi in cui ci si danno le martellate sulle balle, quando c'è invece l'opportunità di fare altro, anche solamente per lanciare degli slogan. Ma va bene. Senta, professor Santoro, che altro dire, che i Clippers hanno spazzato via i Warriors nella notte a San Francisco, ma questo era un po' nelle cose. Altro che vogliamo aggiungere? Niente.
Beh, vogliamo aggiungere che stasera giochiamo contro il Fener, partita difficilissima, la squadra, diciamo, non ha ancora un'identità precisa, ma a differenza degli altri anni noi abbiamo fiducia. Ecco, questa è la differenza fondamentale.
Vedevo il professor Di Stefano che annuiva alle sue parole,
quindi
squadra si porta dietro anche la fiducia.
Ma non so nulla.
Di un professor Di Stefano che quest'anno, crede nei ragazzi di Messina.
Stavo proponendovi semplicemente un aggiornamento, diciamo, sul fatto che sia Amazon che Twitter hanno subito gli effetti negativi di un calo degli utili, soprattutto rispetto alle previsioni, e quindi sicuramente piangeranno per la web tax, anche se gli esiti e gli effetti sono ininfluenti, secondo me, per colossi di quelle dimensioni.
Anche perché Amazon, se non ricordo male, ha perso in casa con il CSKA, mentre Twitter stava vincendo a 2 minuti dalla sirena contro il Panathinaikos, e poi niente, li hanno rimontati, giusto, professor Santoro?
Esattamente, posso dire, mentre ci salutiamo, lanciare un'ultima provocazione su Amazon, Twitter e Google?
Ma prego.
Ma perché non apriamo il dibattito sulla loro nazionalizzazione, sulla loro pubblicizzazione? Perché secondo
in che
me
senso?
È ora di farlo. Non esiste che esistano delle strutture così potenti, così invasive, che esercitano funzioni che ormai non sono più private, ma sono pubbliche e non siano controllate dalla collettività. Bisogna statalizzare.
Professore, si è dimenticato forse di quella più preoccupante, che è Facebook.
Ecco, Facebook, giusto, hai ragione.
Perché lui sta su Twitter, di Facebook ancora, non gliene frega niente, il suo consenso lo sta costruendo su Twitter.
Più ancora di Amazon, che alla fine è un grande store online dell'e-commerce. Mi sembra che il più delicato in questo momento sia Facebook, lo dimostra lo scontro violentissimo.
Sì, è vero, però Amazon entra in tantissimi mercati ormai con una posizione fortissima, e quindi a questo punto il livello di concentrazione di potere,
questo è certo,
l'ha detto anche la Lagarde, concentrazione di potere mai vista nella storia. E del resto il dibattito sulla loro pubblicizzazione non è che me lo invento io, cioè ormai
no.
I terzi stanno lanciando questa provocazione, sarà una roba ancien regime, però
no, è una roba molto, molto reale e molto interessante. Tra l'altro, in una settimana nella quale abbiamo visto Mark Zuckerberg in grandi difficoltà all'audizione alla commissione finanze, perché
Salvini in confronto pareva Charliero quando rispondeva su Savoini.
L'Ocasio l'ha praticamente massacrato.
Esatto.
Comunque
avercela l'Ocasio anche in Italia.
Comunque sul tema della nazionalizzazione dei colossi del digitale, il professor Di Stefano e il professor Santoro hanno scritto a quattro mani un agile pamphlet che potete acquistare comodamente su Amazon. Grazie professor Santoro. Buona giornata, arrivederci. Allora, era la pagina di comunismo dei professori ai microfoni di Radio Popolare. Riprendiamo invece da dove eravamo partiti, perché ieri c'è stata la conferenza stampa di Marione Draghi, che ha detto ciao, arrivederci, adesso vado agli angoli delle strade a dare del quantitative easing ai poveri come San Francesco.
Beh, non ha detto questo, però sicuramente
però si è capito.
Ha voluto espressamente rivendicare di avere lasciato un euro più forte, di aver dato una linea molto chiara e quindi che è necessario mantenere una politica monetaria accomodante a causa del deterioramento economico. I commenti ovviamente sugli 8 anni di Draghi si sprecano sulla stampa e sui siti di tutto il mondo. Quello forse più delicato è in realtà l'eredità che prende in carico Christine Lagarde, che dal 1 novembre si insiederà alla guida della Banca Centrale Europea, perché il consiglio direttivo della BCE è più che mai spaccato, soprattutto spaccato rispetto alle ultime scelte di Draghi, cioè la riapertura del quantitative easing e la scelta di mantenere i tassi negativi per evitare che gli istituti bancari, le operatori finanziari tengano appunto liquidità ferma e non la facciano girare appunto sui mercati. Consiglio che è formato dai governatori delle 19 banche centrali, un comitato esecutivo di 6 membri, e che è noto che le ultime decisioni sono state prese a maggioranza con un blocco di contestazione crescente, soprattutto crescente dalla Francia, che non ha molto gradito la scelta della Lagarde, in particolare il governatore della Banca Centrale francese.
Abbiamo altro da aggiungere su Mario Draghi o lo salutiamo?
Abbiamo da aggiungere le conseguenze, insomma, qualche numero, perché poi bisogna ricordarselo: il bilancio della BCE è più che raddoppiato dal 2011, oggi si attesta a 4.700 miliardi di euro, è diventato uno dei maggiori detentori di reddito fisso europeo a livello globale, aumenterà ulteriormente questo suo bilancio con il nuovo quantitative easing che appunto in corso, scelto da Draghi. Per capire quanto pesa, quanto può pesare un bilancio così grande di una banca centrale, dobbiamo guardare a quello che sta accadendo negli Stati Uniti. Dal 17 settembre c'è un terremoto di cui parlano solo i quotidiani finanziari, solo i siti tecnici finanziari, un terremoto di grandissime proporzioni sul mercato interbancario.
E infatti leggo nella scaletta, ma c'è chi sta molto peggio di Draghi ed è Colin Powell. Perché Colin Powell sta peggio di Draghi? Perché la moglie, oltre a determinargli il futuro, gli determina anche le giornate. Colin, vai a fare la spesa, Colin, pulisci per terra, Colin, vai a correre invece di stare sempre lì a non fare una minchia sul divano. Per questo sta peggio
no,
di Draghi?
No, assolutamente no, sta molto peggio di Draghi, perché alcune scelte che ha fatto nel corso degli ultimi 9 mesi per ridurre il bilancio della Fed, quindi sostanzialmente non riacquistare titoli pubblici che erano nel bilancio della Federal Reserve, che è un bilancio paragonabile a quello della BCE, un pochino più piccolo ma sempre sopra i 4.000 miliardi di dollari. Powell ha deciso appunto di stringere, di ritirare parte di questa quantità, enorme liquidità, e questo ha prodotto, insieme ai rialzi deliberati dalla Fed prima degli stop pesanti ricevuti da Trump, una contrazione come se avesse aumentato i tassi di interesse del 5,4%, questo almeno secondo i calcoli effettuati da Andrea dell'Italia e Marco Pier Simoni di Pictet AM, che è una delle principali società di gestione del risparmio a livello internazionale. Questa stretta ha messo in grande difficoltà il sistema bancario, in coincidenza con un incremento del bilancio pubblico federale per le scelte di politica fiscale di Trump, e con la scadenza delle tasse è scoppiata una vera e propria crisi di liquidità a settembre, crisi che non si è assolutamente risolta. La Fed sta continuando a iniettare miliardi nel mercato interbancario e continua a serpeggiare il timore di una crisi, ne abbiamo già parlato da questi microfoni, di qualche istituto economico o finanziario che non avrebbe i soldi sostanzialmente per l'attività operativa. Ieri è stato annunciato una nuova asta di pronti contro termine che ha un giorno, che è il sistema appunto delle banche centrali per dare liquidità al sistema creditizio. L'ha portata a 120 miliardi di dollari, quelli bisettimanali da 35 a 45 miliardi, un'enorme quantità appunto di soldi liquidi che dovrebbero servire a evitare che il mercato in secca dell'interbancario si possa bloccare, e sappiamo, perché l'abbiamo avuto questa esperienza durante la crisi del 2009, che quando il mercato interbancario si ferma si rischia il fallimento di veri, la chiusura di veri e propri istituti di credito, e i dubbi su questo fatto, cioè sul fatto che ci sia qualcuno in grande difficoltà di liquidità tra i grandi istituti bancari e le grandi autorità finanziarie negli Stati Uniti, non è stato ancora assolutamente risolto. Quindi il timore che si chiudano i rubinetti dell'interbancario potrebbe creare una crisi spaventosa.
L'avevamo anticipato un paio di giorni fa al Demone del Tardi, raccontandone la storia e la vicenda, ma per chi se la fosse perso, la meravigliosa parabola di BioOn, startup fiammeggiante in costante crescita, che improvvisamente si scopre essere un gigantesco ballon d'essai creato da un signore che raccontava: io non sono un imprenditore, io non mi occupo nemmeno di bioplastiche, sono un grafico pubblicitario, e da grafico pubblicitario ha creato questa gigantesca startup che appunto ha incantato tutti quanti, salvo poi
che dopo la denuncia di un fondo americano, Quintessential, che ha sostanzialmente svelato che molte delle operazioni che erano state dichiarate e che avevano amplificato il bilancio della società erano operazioni infragruppo, cioè sostanzialmente compravendite di brevetti e di licenze tra società controllate sempre dagli stessi operatori. E a un certo punto questa settimana è intervenuta la Procura della Repubblica di Bologna con un provvedimento molto pesante, gli arresti domiciliari per il presidente Marco Astorri e l'interdizione dall'operatività, cioè dalla possibilità sostanzialmente operare in consiglio di amministrazione e svolgere attività di questo tipo per altri 3 apicali, come si dice in gergo, cioè il vicepresidente e il direttore finanziario di BioOn. Quello che sta dietro a questa vicenda è una vera e propria ipotesi appunto di malversazioni e truffa e false comunicazioni al mercato. L'ordinanza di custodia che è stata emessa dalla procura di 30 pagine riporta una serie di elementi di intercettazioni telefoniche che confermerebbero la totale bolla che è stata costruita a tavolino e che ricorda molto da vicino, visto che siamo a Bologna, la vicenda Parmalat, più piccola sicuramente per fortuna, ma dal punto di vista della dimensione e delle caratteristiche molto simile. Non abbiamo un conto corrente realizzato con lo scanner da tonna da 3 miliardi, ma abbiamo una serie appunto di operazioni fatte nel tentativo di amplificare la bolla borsistica, che lo ricordiamo era arrivata a 1 miliardo di capitalizzazione per Bion prima appunto che arrivasse l'attacco di Quintessential, la denuncia di Quintessential e poi l'intervento della magistratura. Ora cosa rischia di accadere? Soprattutto che circa 10.000 risparmiatori, almeno queste sono le ipotesi che si stanno facendo nei vari comitati in costituzione, che sarebbero i titolari di un flottante stimato tra il 30 e il 36% delle azioni che erano in circolazione prima della sospensione da parte di Borsa Italiana, rischiano di perdere completamente i loro risparmi appunto all'interno della startup. Poi ci sono le banche esposte per 41 milioni, in particolare Banca Finnat, che ieri è stata anche perquisita perché compartecipe della scalata, e Unicredit poco meno di 10 milioni. È un po' una vicenda singolare questa di Bion, perché tutto il sistema finanziario, sull'onda delle dichiarazioni di Astorri e sull'assenza totale dei revisori, si era lanciato appunto in questa startup, e quando non l'aveva fatto addirittura era pentito di non aver investito in Bion, e adesso per fortuna chi è rimasto fuori è molto soddisfatto, perché non ha perso soldi ma anche perché non ha perso la faccia di fronte all'ennesima Parmalat, in questa volta dai dintorni di Bologna.
Le 9:24 minuti, siamo arrivati anche al termine di questa puntata del Giorno delle Locuste, ma chiudiamo con una notizia pazzesca che ho visto proprio ora e che riguarda una nuova guerra commerciale, che in confronto alla guerra dei dazi non è niente. Sa che il fratello di Escobar vuole distruggere Elon Musk?
No, non lo sapevo.
Il fratello di Escobar vuole distruggere Elon Musk perché gli ha rubato l'idea del lanciafiamme.
No.
Adesso devo approfondirla la notizia, perché il momento mi sono fermato al lancio. Il fratello di Escobar ha promesso di distruggere Elon Musk dopo che il fondatore di Tesla ha iniziato a vendere un lanciafiamme che il signor Escobar afferma di aver progettato insieme al fratello. Roberto Escobar, 72 anni, ex contabile di Pablo, ha fatto carriera negli ultimi anni usando il nome di famiglia e insomma, cioè adesso
bella storia, ma noi consigliamo,
sai che sembrava un rapper mentre faceva bella storia, bella zia, chiude dicendo bella zia,
no chiudo, dai, come chiudo se fosse... ricordando ai nostri ascoltatori che questo fine settimana c'è un election day che non è solo quello dell'Umbria ma è anche quello dell'Argentina,
sì,
e non è una cosa da poco, e noi non ci saremo venerdì prossimo perché è il 1° novembre,
è vero,
e quindi ne parleremo l'8 a bocce ferme, ma intanto ascoltate Raffaele Masto che sicuramente ci terrà aggiornati sulle elezioni argentine, che valgono ben più di quelle umbre, con tutto il rispetto.
E allora, come ha giustamente ricordato il professore Di Stefano, non vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Buon ponte a tutti, ve lo diciamo in anticipo. Ci sentiamo tra 14 giorni, sempre su queste frequenze, sempre a quest'ora. E tanti saluti a tutti.
Buon fine settimana,
stavolta chiuso proprio bene, entrato. Buon fine settimana, non potevo dirlo meglio. Bravo.